botigues i gasolina en pisos on no trobaràs paroxetina ni Prozac. Alguns són hackers que llegeixen fins les tantes, s'amaguen com Houdini al Mac entre el fum del tabac. Van de negre perquè tenen del perpetu, t'odien esclat, un butro superflu addicte al fàtol sobre ímpetu i mala bava descuida, grava la puta retina que viuen per donar pel sac. Mandanis per Palestina o tancats en facultats, segellant caixers, pintant carrers, teixint afinitats, editant diaris, revistes i poesia insurrecta, tenen tacte i olfacte, diuen que són una secta, però
ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atent perquè el podri present no viure eternament. Ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atent perquè el podri present no viure eternament.
Altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questo è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola in onda tutti i martedì a partire dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa in DAB nelle province di Terni e Viterbo. Salutiamo chi ci ascolta da quei luoghi e saluto anche chi invece è qui con me in studio.
E un saluto sia a te da questa voce sia all'altra voce che è qui in redazione. Ci siamo?
È la voce che è qui in redazione, è impegnata, ma saluta volentieri tutte e tutti.
E un saluto pure a chi ci ascolta, ovviamente.
Qualche cosa devi pur rinunciare in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila.
Una puntata fatta di due parti sostanzialmente. Nella prima daremo voce a una componente studentesca
Sì, daremo una voce a una componente studentesca di Azione Antifascista Trieste Salario e insieme al compagno ci faremo raccontare un pochettino quello che sta succedendo, quindi lascerò che il tema lo diciamo descriva lui con più dettaglio e poi diciamo una seconda parte che sarà un pochettino diversa, diciamo.
Non sì, che riguarda tutte stessa. Le componenti scolastiche, esatto. Nel senso che riguarda lo stato degli edifici delle scuole nel nostro paese. È un po' un appuntamento classico di questa trasmissione perché Cittadinanza Attiva ogni anno stila un report molto ampio sottolineando le criticità, i miglioramenti. Per ora miglioramenti ne avevamo visti pochi, vediamo adesso.
E a noi sembra di non averne visti affatto, però la nostra corrispondente forse ci smentirà, speriamo, anche se non ne siamo particolarmente convinti.
E quindi direi che rimettiamo qualche istante di musica per poi tornare in voce con il nostro primo ospite.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. Free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
E quando sono le 17.09 rientriamo in linea sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è sempre l'ora di buco e con un pochettino di musica sotto che non ci dispiace comunque e siamo in collegamento con un compagno di Azione Antifascista Trieste Salario. Facciamo sempre le prove del caso, ci senti?
Sì, vi sento.
Pure noi, un po' gracchiante, però alla fine ti sentiamo bene. Comunque, allora, adesso cerchiamo di capire, non abbiamo voluto fare spoiler nell'introduzione della puntata, del perché ti abbiamo contattato, e comunque diciamo quello che possiamo dire è che le scuole sono riniziate da un mesetto e quindi diciamo è tempo, si avvicina il tempo delle elezioni dei rappresentanti d'istituto, che è sicuramente uno dei momenti che possono diciamo incidere maggiormente sulle sorti dell'anno scolastico che è a venire, e quindi diciamo lascerei adesso a te la parola perché ci spieghi il perché ti abbiamo contattato.
Allora, innanzitutto, come compagni dell'Azione Antifascista Trieste Salario, ringraziamo per lo spazio avuto questo pomeriggio per poter parlare di uno degli argomenti che abbiamo voluto affrontare come azione antifascista del nostro quartiere, che è proprio quella delle infiltrazioni da parte dell'estrema destra nelle scuole della zona Trieste-Salario della città di Roma. E appunto noi come azione antifascista abbiamo voluto sottolineare il nuovo modo utilizzato da parte delle organizzazioni neofasciste per annidarsi dentro le scuole, per interagire con gli studenti e soprattutto per creare consensi, che però ovviamente sono falsi, dati proprio questi nuovi modi che tendono ad occultare in realtà i simbolismi del neofascismo, delle politiche che di odio e violenza che vengono seminate da parte di queste organizzazioni, per proporne di nuovi che sono più accettabili al pubblico, in questo caso all'elettorato studentesco, appunto però ponendo questo velo di maglia che falsifica quindi il retaggio culturale di alcune liste che proviene proprio dal mondo dell'estrema destra, e che quindi nelle scuole fa venire meno alla rappresentanza politica degli studenti per via delle infiltrazioni che si creano, ed inoltre crea gravi tensioni tra studenti antifascisti e invece studenti che appartengono a organizzazioni politiche che, come abbiamo detto, provengono dalle sfere dell'estremismo nero della politica, e che quindi in diverse situazioni hanno fatto sentire i propri atteggiamenti intimidatori, squadristi, rivolti a studenti e studentesse antifasciste.
Chiarissimo, guarda, io diciamo una delle prime cose che mi viene in mente adesso, da un po' di anni che insegno, entrando a scuola, diciamo, dopo che l'ho lasciata all'incirca 15 anni fa più o meno, una delle prime cose che mi è saltata all'occhio è stata appunto questa differenza, nel senso che quando andavo a scuola io, almeno quando nella scuola che frequentavo io e nelle scuole di vicinanza, di prossimità, quelle con cui avevamo un po' più di relazioni, diciamo, mettiamola così, era chiaro che comunque quando c'era il momento delle elezioni dei rappresentanti di istituto, comunque c'era la lista poi di blocco studentesco, sostanzialmente, quindi per chi ci ascolta, fondamentalmente parliamo di Casa Pound, e un qualcosa che, diciamo, mi sembrava che negli ultimi anni si fosse sempre un po' più sfilacciata, per poi apparentemente sparire. Ed è un qualcosa che poi magari pure chi ci ascolta dopo che sente questo commento dice: questo è un imbecille. Per certi versi mi viene a dire quasi lo vedevo come un rammarico, perché comunque poi quando almeno io vivevo la scuola da studente, la presenza di militanti di estrema destra, in quel caso sostanzialmente le realtà a cui facevano riferimento erano Casa Pound e Forza Nuova, sostanzialmente la loro presenza creava come una sorta di centro di aggregazione per poi la componente studentesca, che quindi, diciamo, si approcciava anche, se vogliamo, alla militanza, allo sviluppo di una certa coscienza politica, perché banalmente quelle figure che diventavano molto presenti all'interno delle scuole non andavano bene alla componente studentesca. Quindi, diciamo, io con te, se sei d'accordo, vorrei un pochettino cercare di fare una panoramica sulla galassia di sigle della componente neofascista studentesca che ci troviamo oggi ad avere all'interno delle scuole, quantomeno quelle su cui avete avuto modo di monitorare la presenza, appunto, nel quadrante di Trieste Salario, e quindi, insomma, entrare un pochettino più nel concreto della descrizione di queste sigle di cui avete parlato.
Allora, come abbiamo detto, cioè, il modo utilizzato, diciamo, dall'estrema destra per entrare nelle scuole è cambiato, diciamo, da diverso tempo. Se pensiamo ad esempio alle manifestazioni del 2008 del movimento dell'Onda, in cui addirittura il blocco studentesco tentò di appropriarsi della testa di un corteo composto da migliaia di studenti per poi essere fermato, sicuramente questi atteggiamenti di manifestazione aperta delle proprie idee vengono a mancare all'interno della scuola, almeno non sono più così palesi, ed è un atteggiamento questo che tra l'altro possiamo vedere anche nell'attuale destra di governo, se ci pensiamo. Quel simbolo, la fiamma che troviamo nel partito Fratelli d'Italia, non è stata ancora occultata, ma sicuramente non è più esposta come un tempo, e questo è simbolo di un fatto che i fascisti devono cambiare, diciamo, i propri simboli, riadattarli in questo momento per cercare di ottenere una pulizia di quello che sono stati e però dei simbolismi che ancora rappresentano le proprie idee. Nel nostro quartiere siamo riusciti, diciamo, a raccogliere informazioni da diversi licei, in particolar modo ne risultano alcuni dove la presenza è maggiore. Un esempio è il Giulio Cesare, dove abbiamo gravi ingerenze da parte di Generazione Popolare, un'organizzazione di estrema destra che è affiliata all'attuale partito di governo e che appunto tramite una lista studentesca, Factotum, riesce ad avvicinare gli studenti. Ciò che c'è di più spaventoso dietro questo nuovo atteggiamento, questo nuovo modo di far entrare gli studenti in politica, è che c'è l'inganno. Molti magari degli studenti che fanno parte di queste liste studentesche non conoscono la realtà che si cela dietro gli striscioni, si cela dietro le persone che supportano, e infatti è stato doveroso dover creare informazione sulle liste studentesche, sulla loro natura e su queste ingerenze che ricevono. E questa è la lista Factotum. Inoltre, sempre al Giulio Cesare, vediamo la lista Omega, che invece riceve delle ingerenze da parte di Gioventù Nazionale, un partito, cioè una giovanile che conosciamo bene, soprattutto nel nostro quartiere, per via dell'inchiesta di Fanpage che pochi mesi fa, insomma, ha potuto mettere in luce le gravi manifestazioni fasciste che all'interno della giovanile di partito si sono propagandate. Il liceo Avogadro è un'altra scuola dove i fascisti sono riusciti a mettere la propria presenza da anni. In questo liceo abbiamo la lista ITER, che appunto si è proposta più volte come realtà politica, quando in realtà appunto durante le assemblee di istituto oppure durante le cogestioni ha sempre tenuto ad invitare personaggi che orbitassero nelle sfere dell'estremismo nero, oppure che facessero parte di redazioni come quelle di Nazione Futura, e che quindi appunto acclamassero ad un tipo di negazionismo climatico, ad una xenofobia appunto ad una politica di odio e di violenza che nelle scuole non può essere accettata. Inoltre sono sempre stati loro i primi ad utilizzare minacce e atti intimidatori verso gli studenti antifascisti quando si creava verso di loro una opposizione. Un altro caso che siamo riusciti a vedere è la nascita della lista Riscatto, lista che è nata simultaneamente in 3 licei del quartiere ed è una lista che appunto vediamo al Righi, al Tasso e al Montessori, licei dove la presenza di questi fascisti ripuliti tra virgolette non si era mai fatta sentire, anche proprio per una volontà degli studenti che come ben sappiamo in queste scuole sono fortemente politicizzati e proprio per questa loro coscienza hanno sempre ripudiato liste di schieramenti di questo tipo. Ovviamente la denuncia che facciamo è proprio per un'informazione, non vogliamo generalizzare, ci sono persone all'interno di queste liste che sicuramente non hanno nulla a che fare con queste realtà estreme, però in ogni caso appunto il richiamo allo stesso tempo è che gli studenti debbano essere rappresentati per davvero. Non si può avere una rappresentanza politica se le proprie proposte, le proprie candidature, la propria propaganda si fa con l'inganno e in questo caso vendendosi come realtà politiche oppure d'alternativa, quando in realtà si nasconde dietro tutt'altro, odio, violenza e non solo.
E io, ok, ti ringrazio per il quadro generale e credo che facciate bene ovviamente a cercare di sottolineare poi quali siano poi le reali componenti che compongono, scusami il gioco di parole, le liste che tu hai appena citato. Comunque è anche importante poi sottolineare che questo è un meccanismo che sì, in alcuni casi poi pure nel passato non è stato così celato, ma anche nel passato più recente ha visto la presenza di meccanismi molto simili a quelli che hai citato, quindi come una specie di modus operandi, tant'è che fondamentalmente poi, come citavi bene tu, facendo un parallelismo con il partito di maggioranza che è Fratelli d'Italia, l'operazione che hanno fatto di fondamentalmente pulizia, se vogliamo, all'interno dell'opinione pubblica, della loro immagine, è lo stesso tipo di meccanismo che tu hai cercato di evidenziare fino ad ora. Quindi è sia un meccanismo che in realtà in alcuni casi è stato presente nel passato anche più recente, mentre in altri, come quelli che ti citavo io prima per esperienza personale, questo non veniva fatto, un po' a seconda semplicemente pure del contesto in cui ti trovavi. Quello che vorrei chiederti è, questo tipo di denuncia o comunque atto di informazione voi l'avete fatto uscire sui vostri canali Instagram sostanzialmente, credo, non so se avete fatto qualche altro tipo di uscita pubblica riguardo, e è una cosa appena uscita se non mi sbaglio, quindi un giorno, e se un semplice commento riguardo a tutto ciò, qual è stata la prima risposta che avete potuto misurare dalla parte della componente studentesca, se potete avere un minimo di riscontro di polso della situazione riguardo a questo tipo di informazione che avete cercato di servire, ecco.
Allora sì, abbiamo cercato di trasmettere il contenuto sui vari canali social che abbiamo e la risposta che è arrivata da parte delle comunità studentesche dei diversi licei che abbiamo coinvolto in questa nostra piccola inchiesta, potremmo chiamare, è arrivato subito, e da parte di tutte quante le componenti politiche delle scuole, che esse siano antifasciste o meno. Infatti nei commenti del nostro post ci siamo subito dovuti confrontare con una lunga lista di fascisti che sostanzialmente provavano a difendere le proprie liste, addirittura diciamo cercando di rigettare le proprie responsabilità e le proprie implicazioni rispetto alla politica della lista e delle sue ingerenze che provengono dalle diverse sedi di queste organizzazioni politiche. E ovviamente il fatto che questo post, questa nostra denuncia sia stata fatta durante il periodo di campagna elettorale ha permesso di ottenere una maggiore attenzione e forse magari una maggiore informazione degli studenti che adesso comunque proveremo a tenere alta per poter appunto informare tutti sulle composizioni e sulle infiltrazioni politiche che nelle liste studentesche si c'erano. E poi per rispondere alla domanda di prima, penso che sicuramente, visto che non avevo avevo dimenticato un pezzo, scusami, per quanto riguarda l'aggregazione che si può creare è secondo me fondamentale il discorso di informazione in questo caso, proprio perché nel momento in cui queste liste vogliano occultare i propri simboli, le proprie ingerenze, allora noi dobbiamo cercare di entrare in contatto con gli studenti e avvisarli di chi hanno davvero davanti. Per fare la mia esperienza, in primo liceo venni a sapere del fatto che nella mia scuola le liste che si candidavano erano delle liste appartenenti a gruppi neofascisti e questo, diciamo, da questo momento, da quando io seppi che del tipo di fascista che si celava dietro alcune liste, allora feci di tutto per impegnarmi nella politica studentesca e soprattutto per una politica antifascista che potesse dare meno spazio istituzionale a queste componenti politiche che dentro le istituzioni non ci devono stare.
Chiarissimo, chiarissimo. E quindi diciamo si attendono aggiornamenti a stretto giro, perché credo che comunque le elezioni dei rappresentanti di istituto si terranno a breve, se non mi sbaglio. E diciamo non so se hai qualche cos'altro che vuoi aggiungere rispetto a quanto ho già detto, che mi è sembrato anche molto esaustivo, e altrimenti che ne so, se c'è qualche tipo di appuntamento che pensi di voler rilanciare, o semplicemente ringraziarti della corrispondenza.
No, io penso che insomma come compito per qualsiasi studente che magari ci ascolta in questo momento ci sia appunto quello di allargare l'informazione il più possibile, di organizzarsi in collettivi e in gruppi antifascisti per creare un blocco comune verso questa onda nera che vuole investire le scuole, i licei e le istituzioni. E noi come Azione Antifascista del Trieste Salario molto probabilmente organizzeremo dei presidi, o comunque nelle scuole ci sta organizzando con dei comunicati per continuare a tenere alta l'informazione e per cercare appunto di avere una svolta per rompere questo tabù, perché in alcune scuole è diventato davvero un tabù il parlare delle implicazioni che queste liste hanno e del fascismo che è dentro queste. E quindi io ripeto, diciamo, il mio invito sia quello di allargare il più possibile le difese delle istituzioni, in questo caso della scuola, e di creare un blocco comune antifascista, di organizzarsi in collettivi e in gruppi antifascisti per fermare l'onda nera che ci vuole travolgere.
Perfetto, perfetto. Quindi noi ti ringraziamo da questi microfoni, e se vuoi, comunque, questi, come diciamo sempre, questi microfoni sono sempre aperti, quindi lo 0649 1750 è il numero, e niente, quindi ci aggiorniamo a presto, direi.
Grazie mille.
Grazie a te.
that we live, we live, we only make do. The way that we feel might have to be sacrificed. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
E torniamo in voce quando sono le 17:31 per l'ora di buco. Iniziamo così questa seconda parte trasmissione. Abbiamo con noi Adriana Bizzarri, che è la coordinatrice scuola di Cittadinanza Attiva, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua disponibilità.
Buonasera a voi.
Buonasera, allora Cittadinanza Attiva per noi è un po' un appuntamento annuale, nel senso che quando esce il report, che se non sbagliamo insomma esce ogni anno, questo è il 22esimo rapporto sulla sicurezza nella scuola, cerchiamo di sentirvi perché ci sembra un argomento fondamentale. Quindi, se intanto ci vuol presentare il report, insomma, quali sono qual è l'ampiezza del rapporto e quale, insomma, sono i temi che vengono che emergono, poi magari entriamo un po' più nel dettaglio.
Assolutamente. Ecco, diciamo che la peculiarità di questo 22esimo rapporto, in continuità con i precedenti, è quello proprio di attenzionare ulteriormente quello che è lo stato dell'edilizia scolastica. Quest'anno la novità è rappresentata dal fatto che abbiamo aggiunto anche un focus molto interessante sugli asili nido e sull'università, quasi a voler dare, come dire, a tutto tondo un quadro di quello che è l'edilizia pubblica in Italia. Quindi, anche perché ormai gli asili nido fanno parte integrante del sistema di istruzione. Quindi, ecco, forse anche questo, no, averli correlati, diciamo, questi ambiti aiuta a capire meglio anche in che condizioni siamo. Certamente le scuole, gli istituti scolastici sono quelli che rileviamo essere sia in numero maggiore in termini di edifici e anche più vecchi come età media dell'edificio, e quindi anche quelli messi peggio, se posso utilizzare questa terminologia, cioè che necessitano maggiormente rispetto agli asili nido e all'università invece di interventi molto molto significativi che il PNRR solo in parte riuscirà ovviamente a colmare.
E quindi arriviamo subito magari a questo capitolo, cioè quello del PNRR e del tipo di investimento che con i fondi del PNRR arrivano, che è destinato agli edifici scolastici.
Sì, ma diciamo che le voci per quanto riguarda l'istruzione del PNRR riguardano, come sappiamo, gli asili nido. E forse su questo, anche dopo la rimodulazione del piano richiesto dalla Commissione europea, diciamo si registra la situazione più problematica, perché diminuiscono i fondi previsti, come previsti inizialmente, ma soprattutto diminuiscono il numero di nuovi posti di asili nido per i bambini da 0 a 3 anni, e questo quindi già adesso spaventa l'ipotesi di non riuscire ad arrivare all'obiettivo, cioè di arrivare all'obiettivo del 33%, quando però l'Europa ha già stabilito un nuovo obiettivo per il 2030 del 45%. Quindi
capire bene, l'Unione Europea chiede che ci siano posti per il 45% dei bambini e delle bambine in età,
diciamo, esatto, entro il 2030, ma noi con questo sforzo gigantesco che stiamo facendo col PNRR arriveremo alla soglia precedente, che è prevista precedentemente dall'Europa, che è del 33. E quindi ci si chiede poi in questi pochi anni, no, perché poi saranno completati nel 2026 questi interventi anche per tutti, ma anche per i nidi, in questi 4 anni difficilmente, ragionevolmente, no, si riuscirà ad arrivare a quell'obiettivo. quindi ancora una volta abbiamo perso il treno, cioè diminuendo anche ulteriormente questi posti è chiaro che la forbice si allarga sempre più. E quindi,
perché erano previsti, leggo dal vostro report inizialmente, sì, 264.480 posti e siamo passati a 150.000
circa, esatto. Quindi questo è sicuramente l'ambito più problematico rispetto al PNRR. Per il resto, ecco, le nuove scuole sono passate da 195 a 166, queste scuole che dovrebbero rappresentare dei modelli in termini proprio architettonici, di efficientamento energetico, anche perché sono aumentati i costi dell'energia e dei materiali, ovviamente, non perché non li si voglia fare, questo è ovvio. E però anche, ecco, mentre invece, diciamo, per quanto riguarda le mense e le palestre, più o meno si dovrebbe riuscire a rispettare gli obiettivi. Ripeto, uno sforzo importante e veramente prezioso. Però se pensiamo che 1000 mense, 431 palestre rispetto a richieste invece gigantesche, no? Che i comuni in particolare proponevano e chiedevano, è chiaro che ancora una volta si riuscirà solo parzialmente a rispondere ai reali bisogni di quelle scuole necessitano, no? Pensiamo solo alle palestre, cioè davvero è un numero irrisorio, 431 su scala nazionale, quando appunto le richieste erano superiori ai 3.000 e passa arrivate al primo bando, quando uscì il bando 2 anni fa. Quindi ecco, è questo un po' il problema. Quindi per carità, adesso cerchiamo di rispettare i tempi e di avere questo tipo di strutture insieme a tutti gli interventi di messa in sicurezza, che comunque sono un numero rilevante, riguarderanno circa 2.800 edifici di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico, quindi comunque una boccata di ossigeno. Però ecco, e poi ci chiediamo, e poi che succederà dopo? Smetteremo di investire su questa materia? Ecco, il rischio grosso è quello, perché come rileviamo dagli episodi di crollo, non è solo un problema di investimento in nuove scuole o di messa in sicurezza, occorre anche una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata, cioè bisogna sempre manutenere le scuole per evitare appunto questi problemi terribili, tutte tragedie sfiorate, noi le chiamiamo, di crolli improvvisi, per la gran parte dei casi, non per tutti, dovuti proprio all'assenza di manutenzione ordinaria, come si fa normalmente per gli edifici privati.
Lì, la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, mi corregga se sbaglio, è affidata agli enti locali.
Esatto, esattamente, al comune per quanto riguarda infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e alle province o città metropolitane per quanto riguarda le superiori e le secondarie di secondo grado. Quindi è questo il problema.
Il problema sono anche i tagli, quindi, ai fondi destinati agli enti locali, chiaramente.
Esatto, da una parte quello, dall'altro è anche vero che nei bilanci i comuni, ci sono quei comuni più attenti indubbiamente a questo tema e che quindi, come dite, dedicano, indipendentemente dall'avvicendamento delle diverse amministrazioni, del colore delle amministrazioni, che dedicano con costanza un'attenzione a questo, altre no, e quindi anche su questo, diciamo, è vero, mancano i fondi statali o comunque sono pochi, ma l'appello che facciamo è che anche a livello poi locale si consideri l'edilizia una priorità.
Senta, voi nel rapporto c'è proprio una sezione sui casi di crollo, ci può un po' illustrare questa sezione?
Sì, certamente. Ecco, ne abbiamo registrati 69 fino al 25 settembre. Ci tengo a dire che da allora ad oggi se ne sono aggiunti altri 10. Di questi 6 riguardano il Lazio. Quindi questi 69, e poi uno qualche giorno fa riguarda un'altra scuola di Roma, quindi parliamo di licei prevalentemente, Machiavelli, Rossellini, Ripetta, ma anche di istituti comprensivi. In questi casi parliamo sia di crolli di controsoffitto, ma questo poi in generale è la causa più frequente, spesso non si dà importanza all'infiltrazione di acqua, quindi no, spesso che poi si vede, oppure al piccolo distacco di intonaco, oppure alla crepa che si allarga, o agli scricchioli che si sentono nei controsoffitti. Ecco, sono tutti segnali, eventi sentinella li chiamiamo noi, che denotano uno stato di sofferenza. Quindi se ovviamente si lascia l'edificio ammalorare sempre di più, e poi è chiaro che si hanno episodi di questo tipo. Quindi avere un'attenzione, segnalare per tempo e chiedere soprattutto l'intervento tempestivo, perché passano anche anni dalla segnalazione del dirigente, quindi questo è un grosso problema. Cadono anche finestre, nel caso di Roma, in più di un caso, finestre o porte non ben fissate, ma finestre molto pesanti che possono provocare ferimenti o peggio. Quindi c'è veramente di tutto, alberi non potati adeguatamente, quindi è chiaro che bisogna lavorare davvero a tutto tondo, no? E capiamo anche la complessità per chi deve gestire un numero così rilevante di edifici, pensiamo Roma, ma insomma in generale complessivamente parliamo di più di 40.000 edifici scolastici in Italia, esclusi appunto nidi e università, atenei. Quindi è un patrimonio enorme, però bisogna, ripeto, fin da ora pensare al dopo PNRR, quindi cominciare a avere il coraggio di affrontare con serietà per almeno altri 10 anni di investimenti, e individuando le priorità però.
Sì, perché diciamo su questi fondi PNRR, molto spesso ci siamo trovati davanti a delle perplessità, diciamo. Innanzitutto sulla scelta di come sono stati ripartiti i fondi, perché delle somme molto grandi sono state investite nell'informatizzazione sostanzialmente delle scuole, anche laddove questa era già stata fatta sostanzialmente, quindi abbiamo e comunque anche su quello poi ci siamo chiesti e chieste, ma poi una volta che non ci saranno più questi fondi PNRR, anche le attrezzature informatiche chiaramente sono dei costi, no? Perché comunque c'è da sostituire la lampada, c'è la cosa che non funziona più, eccetera, e quindi c'è il rischio poi che ci si trovi con tutta una serie di strumentazioni che non si hanno i soldi per tenere funzionanti.
Sì, e se posso inserirmi un attimo, anche la scelta rispetto a quello che è, diciamo, l'adeguamento digitale delle scuole è stata lasciata molto alle singole scuole, che sono andate parecchio in ordine sparso. Ora ci siamo interrogati anche su questo, rispetto alle esigenze invece di adeguamento strutturale delle scuole, che voi ci sottolineate considerando a spanne a livello di costruzione di edifici datano più o meno intorno agli anni 70 del secolo scorso, e come ci diceva lei, diciamo, sono state carenti sotto il profilo dell'adeguamento, della manutenzione ordinaria.
Esatto, certamente alcuni bandi e le modalità proprio di accedere hanno lasciato e destano ancora oggi, ai noi, veramente l'abbiamo anche manifestate apertamente, perplessità serie. Quello che citavate voi è proprio scuola 4.0, cosiddetto, come filone, e indubbiamente aver lasciato così tanti fondi in tempi strettissimi, obbligando le scuole ovviamente per non perderli a, come dire, a rabberciare dei progetti o a investire anche in attrezzature che poi non utilizzeranno, no? Oppure a investire in aule che però sappiamo trovarsi in edifici appunto non adeguati magari sismicamente, è stato un grosso errore. Quindi davvero aver allestito 100.000 aule, così questo è il numero di cui si parla, ma appunto desta tantissime perplessità. Sicuramente c'è stato uno sperpero di denaro pubblico, perché purtroppo abbiamo contezza del fatto che in molte realtà non si sia riusciti ad investire in modo intelligente, no? Pensando davvero al futuro, e soprattutto le scuole sono state lasciate un po' a loro stesse, quindi pur di non perdere quei fondi ovviamente hanno fatto del proprio meglio. Però sappiamo già che appunto una parte di questi fondi non sono andati a buon fine, ecco, per non dire peggio. Quindi questo sì, per quanto riguarda invece gli altri bandi è diverso il discorso, anche se abbiamo capito che sono stati penalizzati i piccoli comuni, i piccoli e medi comuni, perché chiaramente non attrezzati da un punto di vista tecnico, non hanno il personale necessario e con le competenze necessarie per poter accedere a bandi comunque complessi in tempi anche molto stretti. Quindi è chiaro che se si fosse, come dire, ragionato meglio e prima su questo, probabilmente avremmo utilizzato ancora meglio tali fondi, ecco, sia nei confronti dei comuni che nei confronti proprio delle scuole, quelli a gestione scolastica.
Senta, citava prima il rischio sismico, ci può fare un quadro anche, insomma, della situazione dell'adeguamento degli edifici scolastici rispetto a questo rischio, che in alcune zone, insomma, sappiamo l'Italia è un territorio sismico e alcune zone lo sono particolarmente, una parte del centro Italia allora in maniera significativa, e purtroppo l'abbiamo visto più volte, insomma.
Certo, certo, ma diciamo la situazione è piuttosto grave, perché abbiamo circa 17.000 scuole, 17.000 edifici dei 40.000 che citavo, che insistono in zona 1, zona 2, cioè le zone ad elevata sismicità, e quindi molte di queste ovviamente sono nel sud, ma anche appunto sulla costa appenninica, quindi come giustamente veniva detto. E quindi è chiaro che vedendo quante scuole siano adeguate o costruite, progettate sismicamente, arriviamo al massimo all'11% del totale, quindi si capisce bene quanto ancora occorra investire. È chiaro che va tenuto presente anche il tema del quando è che conviene adeguare un vecchio edificio, ad esempio, e quando invece non convenga anche economicamente abbatterlo e ricostruirlo, questo anche è un bell'interrogativo. In alcuni casi purtroppo è esattamente così, adeguare un edificio ad esempio storico spesso non è neanche possibile, ecco perché a volte si parla di miglioramento, quindi perché la struttura è quella che è, quindi in quel caso è chiaro che bisognerebbe avere il coraggio di utilizzare quell'edificio ad altri scopi e invece costruire ex novo. Quindi è chiaro che sono temi veramente complessi, però certamente essendo noi un paese sismico, cioè dobbiamo fare i conti come si fa ovunque rispetto a questo tipo di rischio, e non sottovalutare l'altro, il rischio alluvione, che comunque sta diventando importante per il nostro paese, perché anche circa 6.000 scuole insistono in territori a rischio idrogeologico. Quindi anche lì, in presenza di fenomeni così atmosferici, così violenti, bisogna cominciare a guardare anche a questo tipo di scenari, e quindi cominciare a ragionare un po' anche a lungo termine, no? Poi il tema del cambiamento climatico è interessante anche sotto il profilo del calendario scolastico, no? Ma questo è un altro tema che però è strettamente correlato, perché non abbiamo edifici adeguati per esempio a fronteggiare alte temperature, no? Ondate di calore.
Ogni anno noi assistiamo a un dibattito sui media sul fatto che le scuole dovrebbero rimanere aperte più a lungo, ma questo, diciamo, innanzitutto non si tiene conto che nelle scuole già a maggio molto spesso non si riesce a stare per il caldo.
Ma è anche lì, però noi abbiamo tirato fuori i dati pubblici dall'Open Data, cioè il 6% delle scuole italiane hanno impianti di condizionamento, a parte le Marche che invece è il 26%, quindi è una regione su questa più virtuosa di tutte le altre. Anche qui ci si chiede, ma parlare genericamente, no? Noi siamo per la revisione del calendario scolastico, lo dico subito. Quindi anche è veramente solo l'Italia ormai rimasta ad avere...
Io personalmente non sono nemmeno contraria, basta appunto che se ne discuta e che ne venga fuori una proposta fattibile, non semplicemente...
E che si attrezzino, certo, ma le scuole vanno attrezzate sia con impianti di condizionamento, ma anche rispetto alla possibilità di avere palestra, di avere uno spazio verde, di avere una mensa, perché se i ragazzi devono stare ore al giorno in tutte le stagioni, diciamo, dell'anno, ma bisogna anche metterli in condizioni di benessere e non di farli stare, no, in condizioni in aule surriscaldate o super fredde. Quindi è chiaro che davvero dobbiamo guardare ormai in questa prospettiva e quindi anche prevedere ormai investimenti in quest'ottica. Poi la cosa che diciamo sempre, investire in adeguamento sismico, in efficientamento energetico, negli anni ripaga, perché la scuola a un certo punto riesce, come dire, a mantenere se stessa, no, in termini di consumi energetici, se non addirittura a produrne. Quindi si comincia sempre di più a sentire anche di scuole che sono il perno di comunità energetiche. E quindi ecco, incentivare queste forme sono veramente pratiche positive che sempre di più si dovrebbero diffondere, no? Però ecco, non abbiamo questa visione aperta a nuovi fronti, a nuovi scenari. Questo è quello anche che manca, la visione complessiva, no, di dove vogliamo, di come vogliamo investire sulle nostre scuole.
Senza dubbio. Senta, non so se ci vuole, se la Regione Lazio ha delle, come dire, delle peculiarità, delle qualcosa che spicca in questo panorama.
Dunque, la Regione Lazio, ahimè, diciamo, per quello che riguarda le certificazioni, no? Cioè insomma, l'agibilità, per esempio la prevenzione incendi, il collaudo, è una delle regioni, diciamo, almeno del centro Italia, che è messa peggio, perché ha percentuali molto più basse della media nazionale. Quindi questo colpisce, perché è al pari di alcune regioni del sud da questo punto di vista, quindi purtroppo non è incoraggiante. E quindi ma anche vedevamo come impianti di condizionamento o di ventilazione, anche qui rispetto alla media italiana che è del 6%, siamo sull'1,5%, quindi ha problemi seri purtroppo anche la nostra regione. E da questo punto di vista, ecco, non ripeto, è maglia nera, ecco, del centro Italia sicuramente, e quindi anche qui dobbiamo correre ai ripari, io penso, perché ripeto, poi tanti sono gli episodi anche avvenuti, no, come citavo prima, di crolli a Roma e nel Lazio, quindi non si può più sottovalutare questo, per cui anche proprio a livello regionale credo che vadano previsti dei piani triennali molto più consistenti e che vadano ad individuare davvero le priorità, le urgenze, a partire da quelle e poi via via di tenere l'edilizia come una delle priorità sulle quali investire, edilizia scolastica ovviamente.
Diciamo che questa maglia nera lavorando dentro le scuole non ci stupisce, ecco, perché poi quando si lavora dentro un edificio magari non si conosce la certificazione, ma lo stato dell'edificio lo si vede abbastanza, e diciamo poi ci sono anche tante mancanze proprio strutturali, nel senso scuole senza palestra, scuole senza spazi verdi tantissime, scuole con spazi verdi non curati e quindi inutilizzabili, anche tante altre.
Certo, purtroppo è così, esatto. Mentre per quanto riguarda invece la presenza di studenti con disabilità o studenti con cittadinanza non italiana, indubbiamente invece il Lazio ha dei dati importanti, significativi, che sono in media appunto in linea con la media nazionale, ma anche oltre. Quindi da questo punto di vista, insomma, certamente è un'ottima cosa, però ripeto, strutturalmente invece le criticità sono innumerevoli.
Sì, visto che lei accenna al discorso della popolazione scolastica, c'è una cosa che mi ha colpito, anche se forse non è proprio un aspetto centrale, quello che voi definite un paradosso normativo per quanto riguarda il numero di alunni per classe, perché normalmente sono 26 o 27 come minimo nelle classi della secondaria inferiore e superiore, ma c'è una norma antincendio che è ancora vigente che imporrebbe il numero di 25 alunni per classe per ragioni di sicurezza, ho capito male?
Esatto, purtroppo permane ancora questa situazione, no, paradossale. Noi ci siamo battuti perché venisse modificato già da tanti anni. Lo facciamo quel famoso decreto Tremonti-Gelmini che innalzò tutti i parametri del numero degli alunni per classe. E come si diceva, è vero che diciamo ormai con la denatalità si ha anche un impatto forte in termini di diminuzione degli studenti un po' in tutti gli ordini di scuola, anche a livello del Lazio, però è anche vero che permangono soprattutto nei primi due anni delle scuole superiori un numero ancora rilevante di classi. Quest'anno non siamo riusciti a conteggiarle, ma insomma comunque è sicuramente così ancora, un numero rilevante di classi al primo e al secondo anno, tendenzialmente delle superiori, soprattutto licei e poi in seconda battuta istituti tecnici, che hanno un numero eccessivo, ben oltre i 25. Il numero non è casuale perché fu stabilito tenendo conto della cubatura media delle aule, ecco, e quindi del fatto che ci fosse un'unica uscita, un'unica entrata e un'unica uscita per accedere alle aule. Quindi per motivi di sicurezza bisognerebbe rispettarli questi parametri, che poi appunto in presenza di alunni con disabilità il numero dovrebbe addirittura diminuire, cosa che non avviene, non sempre almeno. Quindi anche su questo quello che caldeggiavamo era di risolvere questo paradosso normativo da una parte e dall'altra intervenire al più presto sui casi più eclatanti di questo tipo, ma anche per garantire delle condizioni di vivibilità e di apprendimento per i ragazzi e per i docenti ovviamente, perché chi lavora in quelle condizioni davvero non è messo nelle migliori condizioni di farlo, ecco.
Sì, da docente le chiedo se voi vi siete occupati anche di quello che riguardano le esercitazioni antincendio, antisisma, eccetera, perché vivendole molto spesso si ha l'impressione che, essendo, come dire, una prassi che lavoratori, lavoratrici e studenti sono abituati a compiere ogni anno, non siano poi così efficaci nella formazione in caso poi il pericolo sia un giorno sia vero, ecco.
Assolutamente sì, noi da 22 anni appunto abbiamo inventato, e poi è diventata legge, diciamo, nella buona scuola, la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. E perché l'abbiamo voluta? Proprio perché si capisse, non solo in quella giornata ovviamente, ma quanto conti lavorare sui comportamenti, sulle procedure corrette, così come conta tanto quanto investire sulle strutture. Perché a noi ha colpito, anche esaminando i crolli avvenuti, in alcuni casi i docenti sono stati molto attenti, hanno capito mentre avveniva, diciamo, il fenomeno e sono riusciti a, come dire, perché i ragazzi erano ben allenati, a far capire la gravità di ciò che stava avvenendo. I ragazzi si sono comportati in modo adeguato, quindi questo ci incoraggia, nel senso che ci fa dire quanto si deve far comprendere quanto queste prove di evacuazione, ad esempio, siano veramente dei salvavita. E quindi, qualora i ragazzi, ecco, comprendano la portata di ciò, occorre farli il più possibile a sorpresa, all'improvviso, e poi eventualmente correggere il tiro qualora si veda che non sono state fatte nel modo dovuto. Noi le caldeggiamo anche per gli asili nido, peraltro si fanno, abbiamo avuto le percentuali dai comuni interessanti, il 75% dei nidi si effettuano prove di evacuazione, eppure capiamo con quanta difficoltà, no, gestire per esempio neonati, come sia complicato farlo in pochissimi minuti. Quindi quello che diciamo è di non abbassare la guardia e di soprattutto fare prove di evacuazione, sì, per il rischio sismico e l'incendio, anche se l'incendio è rarissimo nelle scuole, ma inserire anche il rischio alluvione, perché ormai sta diventando molto frequente e impone delle modalità quindi dei comportamenti opposti, anche no, le aree di raccolta non sarebbero più nel cortile ma addirittura nei piani alti, se non sul tetto, ecco. Quindi bisogna assolutamente allenarsi, perché è l'unico modo per adottare comportamenti quasi automatici, no? Questo vale per gli adulti ma vale ancora di più per i ragazzi, anche qui cercando di come dire, far capire loro la portata, quindi che non è un gioco. Noi, ripeto, mettiamo a disposizione tutti i nostri materiali, abbiamo video tutorial prodotti dai ragazzi che spiegano quindi ai loro coetanei come effettuare queste prove e che cosa comporta. Peraltro lo facciamo spiegare da ragazzi che hanno vissuto il terremoto e l'alluvione, quindi che sanno bene di cosa si parla. Ecco, cercare di non abbassare la guardia, questo è fondamentale per gli adulti, che devono crederci prima di tutto loro e fare seriamente queste prove di evacuazione. Ripeto, meglio se a sorpresa, sapendolo solo pochissime persone, e poi gli studenti, soprattutto quelli delle superiori, perché abbiamo visto che spesso viene vissuto invece come un momento così ricreativo, diciamo così, no? E invece prendere assolutamente sul serio, perché purtroppo questi rischi ora sono sempre più presenti, e quindi poi saperlo fare a scuola insegna anche a farlo in altri luoghi. Ecco, uscire certo. Da scuola chiaramente poi uno lo può applicare ovviamente ad altri ambienti in cui può trovarsi.
Senta, visto che quest'anno avete aperto anche il vostro apporto agli edifici universitari, se ci vuol dare insomma un quadro di sintesi su quello che è emerso.
Sì, ma diciamo, è chiaro che era un piccolo campione, però siamo andati fisicamente per renderci conto di come fossero in diverse città italiane, e abbiamo notato che sicuramente la situazione complessiva è migliore rispetto ai nidi, alle scuole, ma decisamente migliore, quindi c'è sicuramente più cura degli spazi comuni, più cura diciamo anche sicuramente le barriere architettoniche sono presenti solo in rarissimi casi, ci sono molti più spazi a disposizione degli studenti. Le attrezzature tecnologiche ovviamente sono all'avanguardia, e insomma c'è un insieme di situazioni buone. Quello che abbiamo ravvisato è che ancora anche in quel caso, poi con la ripresa delle lezioni in presenza, il fenomeno si è ripresentato, è che in molti casi le aule sono insufficienti, quindi è chiaro che oppure ci sono problemi legati magari alle sedute che non sono in perfette condizioni, però tendenzialmente le università vantano delle condizioni migliori. Qua e là si cominciano a intravedere anche qui episodi di distacchi di intonaco, diciamo di controsoffitti oppure di neon. Ecco, quindi anche qui probabilmente ora va alzata l'attenzione su quella che è la manutenzione ordinaria. Questo ci sentiamo di dire. Dopodiché nel caso dei nidi come delle università non si riesce a conoscere effettivamente, perché non esiste un'anagrafe degli edifici degli Atenei da una parte, né gli asili nido hanno l'obbligo di entrare nell'anagrafe dell'edilizia scolastica, quindi da un punto di vista invece di certificazioni non ne conosciamo la natura, non sappiamo quali siano le reali condizioni, no? Per esempio rispetto all'adeguamento sismico. Quindi ecco, anche questo sono proposte che noi avanziamo: da una parte la mappatura degli Atenei e dall'altra inserire gli asili nido nell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Questo aiuterebbe, no? Per tenere sotto controllo e capire quali sono gli edifici sui quali invece andrebbero effettuati degli interventi, anche se in apparenza magari sono in buone condizioni.
Senta, le faccio un'ultima domanda davanti insomma a questo, che, tornando alle scuole insomma, che sembra un problema cronico No, nel senso che non è un'emergenza l'insicurezza degli edifici scolastici, purtroppo è qualcosa che è molto stratificato negli anni. Voi vi chiamate cittadinanza attiva e quindi insomma ci chiediamo quello che da parte di chi nelle scuole studia o manda i figli, le figlie oppure lavora si può fare, perché diciamo che come interventi da parte della cittadinanza a volte vediamo, come dire, tanta buona volontà ma anche modalità che ci lasciano un po' perplesse. Per esempio ci sono in tanti casi nelle scuole primarie sono gli stessi genitori che si arricciano le mani, che danno una tinteggiata o fanno lavori di questo genere.
Certo, diciamo che da una parte quello che diciamo sempre di sia genitori ma anche docenti e ragazzi, studenti, di segnalare ciò che si osserva. E assolutamente, quindi se c'è appunto un'infiltrazione di acqua, se c'è una finestra che si vede, no, un vetro rotto, qualunque cosa, di segnalare al più presto e di
come segnalare dire, al dirigente della scuola
segnalare al dirigente, ma qualora non sia sufficiente, perché anche il dirigente spesso lo fa ma non ha risposta, raccogliere firme, scrivere al sindaco oppure no, rivolgersi agli assessori di competenza, scrivere articoli, anche usando associazioni come la nostra, no, per avere un maggior supporto, una maggior forza, perché quando ci si muove poi di solito si è ascoltati, ecco, e questo è fondamentale. È chiaro che non è la soluzione, però quantomeno diciamo possiamo mettere in atto queste forme di attivismo civico, insomma, dal basso. Dall'altra è chiaro che un conto è se il genitore può dare una mano, un gruppo di genitori, per migliorare le condizioni di vivibilità della propria, delle aule dei propri figli. È chiaro, secondo il principio di sussidiarietà, no, può anche ben venga, diciamo. È chiaro che non deve essere una sostituzione, questo no. E quindi anche lì dobbiamo assolutamente chiedere che si intervenga anche su questo, cioè non è che appunto il genitore si può sostituire all'ente locale, può contribuire, può metterci del suo certamente, no? Per abbellire, per migliorare ulteriormente l'edificio o alcune aule, alcuni spazi comuni, ma non sostituirsi, questo assolutamente no. Quindi ecco, rendiamoci parte attiva, questo sì, ripeto, anche facendo sponda noi possiamo ovviamente supportare, aiutare, no, nelle richieste, anche nelle forme di protesta più adeguate, naturalmente, sempre non violente ovviamente, però per far rappresentare anche i bisogni reali, quindi delle singole scuole, delle singole realtà. Questo sì, quindi facciamolo assolutamente, non aspettiamo passivamente, perché purtroppo la situazione non è incoraggiante, ecco.
Noi la ringraziamo e vi ringraziamo per il lavoro che svolgete. Segnaliamo il sito cittadinanzaattiva.it, da cui si può facilmente, insomma, scaricare e leggere il rapporto, e grazie ancora.
Grazie a voi.
Buonasera.
Buonasera.
You can bruise us, but you have to answer too.
Allora, alle 18:11 siamo sempre in diretta su Radio Onda Rossa, gli 87.9, e io vorrei dire questa cosa a chi ci ascolta. Voi avete sentito adesso una trasmissione con due corrispondenti, due chiamate, tutto pulito, stacco della chiamata, inizia la musica, ma qui dietro le quinte, voi non lo sapete, qui c'è stato un cambio di regia, cioè la regia non è più la voce toscana, diciamo, mettiamola così.
Io odio.
Qui non c'è nessuna voce toscana.
Va bene, mettiamola così. Ecco, adesso si è sentita la chiamata in causa, però appunto c'è stata un'altra voce che ha fatto la regia ed è stata incredibile. Quindi d'ora in poi sentirete sempre la sua mano, che non sentite.
Non
perché
credo
è
che sarà così.
Molto più dolce, non... diciamo. No, io sì, invece vi volevo informare di un paio di cose, perché allora, innanzitutto, il nostro ministro, perché ve l'accollo, è nostro, okay, Giuseppe Valditara, ha affermato 4 ore fa che nella finanziaria non ci sarà nessun taglio sulla scuola. Noi ce l'appuntiamo e poi,
e poi staremo a vedere.
E poi staremo a vedere. L'altra cosa che ha detto 2 ore fa, parla di continuo evidentemente.
Effettivamente mi sembra anche molto sovrabbondante. Sì,
sì, ci ha detto che insomma bisogna contare bene i precari e le precarie, che al massimo sono 155.000. Se a lui le pare un numero accettabile.
Ok, ok, però siamo scesi, eh. Cioè, ricordatevi bene che abbiamo fatto un po' tutto il discorso un po' di tempo fa e si è scesi. Adesso 155.000, non mi ricordo che diceva 170.000.
C'erano due fonti discordanti, che erano fonti del ministero entrambe.
Ah,
una
certo,
la
certo,
scuola in chiaro, non mi ricordo, sì, e una il ministro in persona, e facevano dei conti.
Sì, la scuola in chiaro diceva di più.
Diceva
poi
di più,
i sindacati dicono 250.000.
Esatto.
Comunque, attestiamoci su 150.000. Okay. Noi, non lo so, da questa, dall'umiltà di questi microfoni, diciamo, ma esimio ministro, gli sembrano pochi 150.000?
Niente, in fondo sono
155.000.
No, io direi che è un settore che è perfettamente in salute. Poi l'ultima chiacchierata che ci siamo fatti con Scuola in Chiaro,
con cioè, cittadinanza attiva,
scusate,
Scuola in Chiaro, no?
rischio molto sono. Vabbè, diciamo, ci ha reso un pochettino ancora di più l'idea di quanto comunque questo settore sia molto sano e molto in salute. E che dire, quindi c'hai altre dichiarazioni dell'ultimo minuto di Valditara?
Ha detto che bisogna eradicare il bullismo.
Eradicare,
ma
sì,
quando lo ha detto questo?
Ma ora
20 minuti fa.
No, aspetta, un'ora fa,
quindi ce l'abbiamo una di 4 ore, una di 2 e una di 1 ora.
È una giornataccia.
È una giornataccia, però tutte buone notizie, insomma, perché nessun taglio sulla scuola, i precari e le precarie sono solo 155.000
e poi eradicheremo il bullismo.
E poi eradicheremo il bullismo.
Ma c'era chi diceva che la crisi non esisteva, eh? Non so se vi ricordate.
E c'è anche chi dice che non esiste il cambiamento climatico.
Ah,
per
pure,
questo,
certo. Ne possiamo tra bizzeffe.
Diamo l'appuntamento a martedì prossimo?
Direi di sì, dai.
E
solo 13 minuti.
Alle 19 va in onda Likewise. Vi possiamo dare questa certezza?
Sì.
Benissimo, e allora salutiamo tutte e tutti e diamo appuntamento a martedì prossimo.
Grazie, Spagna da Regia.